di volontari che vanno là, che fanno delle prediche che non vanno bene, perché la cosa più bella per aiutare gli fermi è il silenzio. È il silenzio. Stare vicino a loro, una carezza, una tenerezza. E questa è la medicina più bella. Io ti ringrazio che hai accettato di venire a parlare a noi, curare gli fermi. Parla tu adesso.
Allora, io dopo che Padre Lingo mi ha convocato, ho avuto un po' di timore ed ero tentato di dirgli scegli un altro, perché non è facile. Poi elaborando alcune cose, alcune letture, ho pensato che poteva essere interessante proporvi alcune mie riflessioni. Non mi propongo come esperto, che non sono, ma come un lavoratore della sanità che vive tutti i giorni l'esperienza cosiddetta clinica a contatto con i malati. Mi chiamo Franceschetti e lavoro in medicina a Vigevano, l'ospedale civile. Faccio una premessa. La mia laurea è datata. Gli anni universitari mi hanno insegnato a studiare il corpo umano nelle sue parti, raramente nel suo insieme, a individuare come un detective le malattie partendo dai sintomi, a somministrare farmaci che oggi vanno bene, ma domani scoperti i loro effetti collaterali nella vita reale, sono tolti dal mercato. Certamente ho imparato a somministrare farmaci salvavita, ad attuare manovre anche invasive per la cura dei pazienti. Non ho però mai ricevuto a livello universitario una formazione per la cura del paziente inteso come persona. Ho imparato sul campo la relazione col malato e con i suoi bisogni. Questa mi sembrava una premessa importante, perché spero che oggi gli studi universitari diano una maggior completezza nella cura del paziente, non lo so, non sono sicuro. Che cosa preferite? Un medico che vi tenga la mano mentre state morendo o un medico che vi ignori mentre migliorate? Certo, sarebbe davvero terribile un medico che vi ignora mentre state morendo. Questa è una frase shock, che non è mia ovviamente. Qualcuno avrà visto il telefilm del dottor House, un medico sprezzante molto, che penso che tutti denuncerebbero il giorno stesso in cui vengono a contatto con lui, però è una serie che mi ha interessato parecchio perché è molto stimolante dal punto di vista anche delle provocazioni. La mia relazione, se così si vuol dire, verte su due parti. Una è un po' la valutazione del cambiamento delle relazioni tra il medico e il paziente negli anni e soprattutto in questi ultimi anni. L'altro è il fine vita, che mi è sembrato interessante proporre perché apre la strada a tanti dibattiti di questi anni ed è un po' nella nostra quotidianità una relazione che abbiamo tutti i giorni, in quanto nel fine vita il malato ha sempre un contatto col medico. Io non sono oncologo, come c'è scritto sul libretto, però vivo con gli oncologi tutta l'esperienza dei ricoveri e anche della morte, e tutti i giorni abbiamo nel reparto pazienti che hanno questi problemi. Sono endocrinologo con un'attività internistica di parecchi anni. Allora, il tema che mi è stato affidato è curare gli infermi, cioè cosa vuol dire curare chi è l'infermo? Cioè sono due aspetti, la cura è prendersi cura, attenzione di una persona, e l'infermo è quello che non è sicuro, che dal termine latino è incerto e non sta in piedi, per cui è malato e ha bisogno della cura del paziente, del medico. Per cui un po' nel tema ci sta, nel titolo ci sta il tema della serata, cioè la relazione medico-paziente, cioè curare gli infermi. Il termine medicina da dove deriva? Deriva dalla parola che
nell'antichità voleva dire lo stare in mezzo, cioè il medio stat virtus, per cui il medico come la figura che deve riequilibrare la malattia che ha creato un disagio e un disequilibrio. Il paziente è anche lui un termine che deriva dal verbo latino, è un participio presente del verbo patti, patire, soffrire, colui che in questo momento sta soffrendo. È un termine paziente che poi vedremo tende oggi ad essere sostituito da altre terminologie. Partirei da lontano e voi dite dove vuole arrivare, se fino a domani mattina ce la facciamo. Ippocrate, lo cito, cioè 400 a.C. circa, è un po' la chiave di volta dell'inizio della medicina, cioè è la figura che un po' comincia a desacralizzare l'aspetto della medicina che fino a quel momento era stata un pochino in mano alla religione, cioè tra medicina e religione non c'era nessuna differenza, lo sciamano degli antichi, delle popolazioni, oppure Asclepio, che è un personaggio precedente, un mitico personaggio, che era un pochino l'immagine del Dio che porta, cura e modifica l'andamento della vita e delle malattie. Per cui Ippocrate è un pochino quello a cui ci si rifà con l'inizio della nuova medicina. Prima padre Ringo mi diceva: ma che cos'è il giuramento di Ippocrate? Ippocrate, diciamo, noi ci rifacciamo ad un giuramento che si chiama giuramento di Ippocrate quando ci laureiamo e proclamiamo questo giuramento, che è stato negli ultimi tempi anche rinnovato, che io mi sono portato, poi se a qualcuno interessasse si può anche farne una copia. Nel 2016 è stato un pochino anche modificato. Negli anni, cioè, si dice di Ippocrate, ma negli anni ha subito varie sedimentazioni con alcune influenze anche cristiane, se vogliamo. Cito alcuni passi di questo giuramento che dice: il medico si impegna a non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona, oppure di astenersi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico, di prestare in scienza e coscienza la mia opera con diligenza, perizia e prudenza. Per cui questo è un po' quello che noi proclamiamo quando iniziamo a lavorare. Cosa è successo da Ippocrate a noi? Allora, fino al 1800, fino al 1900, la medicina è andata avanti più o meno allo stesso modo. Cioè, sicuramente ci sono stati progressi nell'ambito della terapia, delle cure, gli anni dell'anatomia, gli anni della sezione del corpo che si è imparato a conoscere, ma la relazione tra il medico e il paziente più o meno è rimasta simile fino agli anni del Novecento. Cos'è cambiato? Tre grosse cose che io ho preso da Santo Spinsanti, che era un insegnante di bioetica. Lui parla in termini molto grossi, come traslocazione del potere in medicina, metamorfosi della responsabilità, trasformazione dei modelli organizzativi, molto rapidamente e senza spaventare. La traslocazione del potere, che cos'è? È praticamente il passaggio da un potere del medico assoluto, che era il potere di Dio, il potere del re e il potere del medico, il quale con scienza e coscienza decideva che cos'era opportuno per il paziente. Il malato non poteva assolutamente dare nessun consenso, nessuna preferenza, nessuna spiegazione. Il medico sapeva cosa doveva fare e il paziente non era in grado di poter giudicare, accettava quello che gli veniva detto, che veniva fatto. Questo, diciamo che io un po' l'ho anche vissuto nei primi anni della mia esperienza, perché il cambiamento della relazione sociale è avvenuto dopo gli anni della rivoluzione francese, ma nell'ambito della medicina si è visto più tardi. Un tempo c'era il paternalismo medico, cioè il medico faceva lui, sapeva lui che cosa doveva fare, e il paziente doveva solo stare alle regole. Poi cosa è successo? Negli anni della contestazione è cominciato a cambiare qualcosa, e Sandro Spinsanti dice: non perché i medici sono diventati peggiori, né perché la gente è diventata più stupida, ma semplicemente perché a livello sociale sono cominciate a cambiare le cose. Medicina democratica è un movimento di lotta per la salute nato negli anni 70, che ha cominciato, sull'onda anche delle contestazioni, a un po' a riprendere in mano il concetto della la salute non è solo del medico che sa cosa deve fare, ma un ruolo ce l'ho anch'io come paziente. Per cui il cambiamento che diventa un modello etico-contrattuale, diventa un contratto tra chi è malato e chi fornisce la cura. È nato il Tribunale dei diritti del malato. Tribunale chiarisce bene il termine conflittuale che ci sta sotto, per cui si è cominciato a definire da parte dei pazienti e della gente questo diritto ad autodeterminarsi, a definire le cure, sapere cosa devi fare e anche ad accettare o non accettare le cure che il medico propone. Questo lo conoscete magari anche voi, l'ufficio relazioni col pubblico esiste in tutti gli ospedali, è un po' l'emanazione e il punto finale di tutto questo, cioè tante domande e tante risposte. Quando il paziente non è contento di come vanno le cose, va a reclamare all'URP e se non va bene va anche oltre. Forse in un modello più positivo si potrebbe dire che il cambiamento deve portare all'alleanza terapeutica, cioè il medico in scienza e coscienza propone le sue valutazioni, la sua terapia, e il paziente, che ormai è capace anche di capire attraverso gli strumenti di informazione, accetta questa cura, e questo credo che sia il punto importante. L'altro punto che Spinsanti definisce su questi cambiamenti è la metamorfosi delle responsabilità, cioè un termine molto grosso per dire che la responsabilità deve essere condivisa, cioè non è più, come dicevamo prima, solo il medico che decide, ma è anche il paziente che si assume la sua responsabilità, che viene condivisa. E il consenso informato è diventato il punto chiave di tutto questo, cioè voi, chiunque di voi ha avuto delle prestazioni mediche, avrà visto che deve firmare dei documenti. Chi viene ricoverato firma il consenso al trattamento dei dati, della privacy e di tutto questo, e chi viene sottoposto a trasfusione, a un intervento chirurgico, qualsiasi procedura di un certo livello, viene chiesto il consenso informato. Le due parole, il consenso è quello che abbiamo detto fino adesso, cioè il paziente richiede di dover esprimere un suo punto di vista, cosa in passato assolutamente sconosciuta. Senza il consenso si commette reato, cioè per noi è cosa di tutti i giorni visitare un paziente o per il chirurgo tagliare, ma immaginatevi che cosa vuol dire, cioè mai nessuno si permetterebbe di toccare uno che passa o di tagliare uno che passa, per cui chiaramente il consenso diventa il permesso di toccare il mio corpo e di agire sul mio fisico. Informato perché deve essere informato, cioè il medico deve raccontare al paziente tutto in modo dettagliato, in modo da capire, da farsi capire bene. Questo è un aspetto che a volte è un po' trascurato e io me ne accorgo perché io, che sono riuscito un pochino a vivere questo passaggio dalla vecchia medicina in cui la gente non voleva sapere ad oggi, a volte si tende firmi qui,
e poi gli fai una cosa, firmi là, gliene fai un'altra, poi viene fuori il problema, ma lei non me l'ha spiegato, no, ma lei ha firmato. Allora c'è anche il concetto che la firma non è sufficiente a garantire il medico, perché se il paziente non è o dimostra di non essere stato sufficientemente informato, il problema ce l'ha. La Costituzione italiana viene in aiuto a questo, perché dice che la libertà, l'articolo 13, la libertà personale è inviolabile, è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposte a restrizione della libertà. L'articolo 32, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo purtroppo è un po' l'aspetto negativo di tutte queste cose. Il conflitto, la conflittualità oggi forse non è ancora arrivata all'apice, l'America ci spiega di più, insomma, queste relazioni difficili. Sul motore di ricerca Google ho cercato mala sanità, sono venuti fuori 407.000 siti, per dirvi l'imponenza del problema. Che cos'è la mala sanità? Lo vedi tutti i giorni, un termine che è stato un po' inventato dai media, e ogni giorno ce n'è una, qualsiasi cosa ormai che non funziona viene definita mala sanità, in termini un pochino più tecnici, malpractice. In America ormai siamo a dei livelli molto alti, ci stiamo arrivando anche noi. Le assicurazioni in America, che coprono, diciamo, il sistema assicurativo americano è prevalente rispetto alle nostre situazioni europee e italiane. Per dirvi, ad esempio, alcuni medici non prendono in cura pazienti difficili perché pensano di poter avere dei problemi legali e non li assistono, per cui ci sono ormai problemi notevoli anche da questo punto di vista. E così nasce la medicina difensiva, che qualcuno magari avrà sentito. Poi vengono fuori dei numeri che sembrano spropositati, da Lorenzin, il ministro della sanità, ha parlato di 13 milioni di euro, non ho capito in quanti anni abbiamo accumulato questo problema di 13 milioni di euro, ma che 13 milioni di euro sembrerebbero derivare dagli esami o procedure inutili che il medico fa per difendersi. Qualcuno mi può chiedere, tu la fai la medicina difensiva? Io vi dico che sinceramente il cambio che ho avuto dal momento in cui ho cominciato a lavorare a oggi mi porta a farlo, forse un po' meditata, cioè non esami a caso, ma vi dico sinceramente che quando io compilo una cartella clinica cerco anche, a volte mi viene da pensare, e se un giudice la leggesse che cosa mi direbbe? Per cui questo è un po' una situazione che mi capita, ma che oggi si vive. Il terzo punto del cambiamento della sanità è la trasformazione dei modelli organizzativi, che riguardano sia il malato che il medico. Il malato nel tempo ha cambiato definizione ed è diventato cittadino, è diventato cliente. Paziente non si dice più perché sembra un termine brutto, noi lo usiamo ancora se si usa con il termine che dicevamo prima, un pochino la relazione personale. La logica di oggi è una logica di mercato, si va verso, purtroppo, al business anche nell'ambito medico, per cui non entro nel discorso pubblico-privato, però diciamo che spesso c'è dietro un gioco in cui si cerca di avere guadagni dalla medicina, dalle procedure, eccetera. Io questo non lo condivido. E ho sempre pensato che alcune grosse istituzioni come la medicina, la scuola, non possano essere oggetto di business e devono essere assolutamente libere da guadagno.
cioè uno non, secondo me non può guadagnare facendo la sanità o facendo scuola o se non in un ambito di no profit. Nell'ambito del profit si è portati a guadagnare sempre di più, tanti casi ce lo dicono, l'abbiamo visto in televisione, quando tu pompi le procedure sei tentato a pomparle il doppio, pomparle il triplo, fare procedure non adeguate, e se c'è dietro una logica per guadagnare, se guadagni un 2, 3 è meglio. Quindi fermerei. Oggi ci sono dei nuovi termini che riguardano la nostra attività, cioè valutazione, accountability, che è un termine che difficilmente si è riuscito a tradurre in italiano, ma è un po' il rendere conto a chi ci dà il lavoro di quello che noi facciamo. La sanità è stata aziendalizzata da un po' di anni e praticamente il creare un'azienda si è creato praticamente un datore di lavoro e chi lavora, per cui chi lavora, cioè medici, infermieri, tutti quelli del mondo sanitario, devono rendere conto anche delle spese. Per cui è giusto da un certo punto di vista risparmiare, perché le risorse sono limitate, però a volte c'è un'estrema costrizione e noi ci troviamo tra il cudine e il martello nel proporre quello che il codice deontologico dice scienza e coscienza e l'altro di non spendere o spendere meno. Per cui questo è un altro ambito che butto lì, chiaramente è molto lungo da definire, però è un ambito che c'è. Un altro punto importante di questo cambiamento della sanità è la convivenza di mondi etici, cioè con le variazioni, con i cambiamenti che ci sono stati in questi anni anche nella ricerca e nell'innovazione, si sono scontrati dei mondi in cui il medico e il paziente possono avere lo stesso punto di vista, ma a volte no. Ci sono tematiche anche di molto pratiche, ad esempio l'aborto è una tematica di queste, dove medico e paziente possono avere lo stesso punto di vista, medico e paziente possono avere lo stesso punto di vista opposto, oppure avere punti di vista diversi, sia a favore sia contro di tutte e due le persone. Per cui siamo in un mondo di stranieri morali, cioè come definisce Spinsanti, quello è lo straniero morale. Il straniero morale può non necessariamente è in conflitto, anche in famiglia ci può essere uno straniero morale, ci può essere stranieri morali. Quando magari si riesce a condividere, sia amici o anche in gruppi di amicizia, perché ci sono stime reciproche, ma modi di pensare diversi nell'ambito morale e nell'ambito etico, e questa è un po' la definizione che ne viene data. La bioetica è nata nei primi anni del Novecento ed è una scienza che ha tentato un pochino di dare delle risposte agli aspetti morali che uscivano nelle relazioni tra il medico e il paziente con le nuove tecnologie. La bioetica viene definita come una disciplina che si occupa dei problemi morali emergenti nell'ambito delle scienze biomediche e definisce i limiti di liceità e pratica medica, ricerca scientifica per il rispetto della persona e della dignità. Questo mi porta alla seconda parte, che è un pochino, diciamo, che a cui ho dato un po' un taglio particolare, che è il fine vita. Nel fine vita ho voluto prendere in considerazione alcune situazioni. Come dicevo prima, volevo proporvi questo argomento perché secondo me è uno degli argomenti più ostici e problematici che stanno emergendo, problemi di questo tipo. Ieri le sentivo dire l'ibernazione, che qualcuno l'aveva sentita, cioè no? Per cui tutte novità, al di là del fatto della fattibilità o meno, tutte cose che fanno emergere problemi di autodeterminazione che, di cui adesso parlerò. Allora, innanzitutto volevo chiarire alcuni punti, cioè che cos'è la coscienza. Coscienza non ci sono dei dati per definirlo in modo preciso, è un dato empirico che si vede se c'è o non c'è, cioè non c'è una definizione universalmente condivisa e non può essere attualmente misurata da alcuna indagine. La definizione più accettata di tipo operativo è la consapevolezza di sé e dell'ambiente. Il coma è una situazione di danno cerebrale o globale o focale in alcune zone del cervello che abolisce la coscienza e le cosiddette funzioni somatiche, che sono il movimento, la sensibilità, l'espressione, la comprensione verbale. Le uniche risposte che si possono ottenere sono di tipo riflesso, del tronco, della parte bassa del cervello, e c'è l'elettroencefalogramma che può avere quadri diversi nel momento del coma. L'altro aspetto importante è lo stato vegetativo, di cui si è sentito molto parlare negli ultimi tempi in riferimento anche a delle situazioni che sono poi evolute, ci sono state presentate dai media in vari termini. Lo stato vegetativo è un po' più complesso e molto lungo da definire. C'è una mancanza coscienza di sé e mancata consapevolezza dell'ambiente circostante. Però il paziente apre gli occhi, ci può essere un ritmo sonno-veglia, sicuramente ci sono dei danni di deglutizione, dei danni vegetativi che impongono anche l'uso, ad esempio, del catetere urinario. Alcune funzioni del tronco, che è la parte più bassa e più antica, possono essere mantenute e a volte c'è bisogno di un supporto perché chiaramente non riuscendo a mangiare, non riuscendo a bere, deve essere dato dall'esterno. L'altro aspetto è molto più ridotto perché per fortuna non sono forme molto frequenti. L'Hodgkin syndrome è una forma che è legata soprattutto degli ictus vascolari, delle forme vascolari, in cui il paziente è pienamente cosciente ma è tetraplegico, non può dire nulla, non può muovere nulla se non gli occhi verso l'alto e verso il basso. Venivano raccontate delle situazioni in cui il paziente che arriva sembra in coma, con i medici o gli infermieri attorno che parlano di lui modi più svariati, lui se ne rende conto, ma gli altri a volte non hanno l'immediata percezione che lui sia cosciente, perché c'è solo questa possibilità di movimento. E poi c'è la morte cerebrale, che è l'elettroencefalogramma piatto, che è la fine di tutte le funzioni dell'encefalo e che è un po' la definizione che oggi si dà della morte per poter eseguire i trapianti. Qui ci troviamo di fronte alle conseguenze di un processo scientifico che porta a prolungare artificialmente la vita grazie alle apparecchiature sempre più perfezionate, in cui la morte viene medicalizzata. Persone che la medicina costringe a vivere quando vorrebbero morire. Questo è un ambito che apre un pochino delle tematiche di cui adesso vi parlo. E questo è un po' lo spartiacque, secondo me, la visione della vita. I sistemi di pensiero che prevedono l'aldilà proteggono l'uomo dalla violenza della morte e resta figlio di un principio superiore che lo salva dall'annientamento. Nella visione laica l'uomo non è più figlio di nessuno, diventa padre di se stesso, terreno riservato al libero arbitrio in cui non c'è protezione, l'uomo è solo con gli altri uomini, nel bene, nel male, nelle sue scelte. E qui chiaramente si va in questi ambiti, cioè l'eutanasia, l'accanimento terapeutico, il dolore. Eutanasia, vabbè, lo chiariamo, è un termine che sembra molto facile, ma non è così. Cioè, eutanasia e la buona morte. Nei tempi antichi era realmente inteso come la buona morte, il morire bene. Si arriva a Francesco Bacone a parlare di eutanasia nel senso del morire aiutati dal medico, e oggi questo termine arriva ad avere almeno 8 definizioni che non vi sto ovviamente a dire, ma che sono molto complesse, perché si arriva a parlare di forma attiva, forma passiva, forma esplicita, forma diretta, forma presunta, per cui a livello giuridico il termine eutanasia si arricchisce di tantissime sfaccettature. Il termine eutanasia si sovrappone, come la diapositiva, all'accanimento terapeutico. Cioè, che cos'è l'accanimento terapeutico? Di per sé sarebbe la cattiva medicina, perché il termine accanirsi è un termine che già di per sé sta a significare una cosa che non va bene. Per cui se si fa l'accanimento terapeutico non si fa il bene del paziente. Però tra eutanasia e accanimento terapeutico vi posso garantire che ci sono dei confini molto labili e dei confini interpretativi che a volte vanno valutati, vanno ascoltati, bisogna parlarne. Il dolore è un po' lo spartiacque di tutto questo, secondo me, perché spesso, cioè chiaramente nel fine vita, soprattutto in alcune malattie molto gravi come le malattie oncologiche, il dolore accompagna purtroppo in modo molto severo la fine di una persona. E il non curare bene il dolore può comportare una disperazione da parte della persona che può arrivare a chiedere di non vivere più. E per cui è un dato molto importante. Sembrerebbe ovvio, se uno ha dolore glielo curo, non è così ovvio. Lo mettiamo un attimo da parte e poi ci arriviamo. Nel discorso all'Assemblea Costituente, Aldo Moro aveva detto: ogni trattamento sanitario può venire rifiutato. Si cominciava a vedere anche nell'ambito della Costituzione i diritti dell'uomo. Questo l'abbiamo detto, ecco, questi sono tutti i termini che dicevo prima. Prima di arrivare al discorso del dolore, l'eutanasia in Europa. Intendiamo allora, sbarazziamoci del concetto di eutanasia cosiddetta eugenetica, quella che viene praticata nei campi di concentramento. Non è quello di cui parliamo, non è eliminare la persona che ha dei problemi, non è l'eliminare le persone che sono handicappate. L'eutanasia intesa in questo senso è l'aiuto per pietà al paziente che soffre, per cui questo è il termine di cui vorrei parlare. L'Olanda è stato il primo paese a dare una legge sull'eutanasia e anche sul suicidio assistito, anche per i minori, con il consenso dei familiari e ovviamente del tutore. In Belgio c'è l'eutanasia del suicidio assistito anche per i minori di qualsiasi età dal 2002. Dal 2009 il Lussemburgo ha votato una legge sull'eutanasia. La Svizzera ha l'eutanasia e il suicidio assistito anche per chi è straniero, per cui è possibile in Svizzera andare a morire se lo si chiede. Sembra facile, vado lì e muoio. Non è proprio così, c'è una procedura molto stringente. Pare che l'1-2% delle morti in questi stati sia legato all'eutanasia e non è schizzata come tanti temevano. La Francia nel 2016 si è data una legislazione forse un po' ambigua, perché parla di sospensione delle cure con sedazione profonda continuativa sino alla morte. L'Olanda va oltre, per cui non solo in fase terminale, ma se la mia vita esaurita non mi offre più nulla di positivo, ho diritto a morire con l'aiuto dello Stato. Cioè questa è una proposta di legge che è stata fatta. I termini più semplici di eutanasia sono l'eutanasia passiva e l'eutanasia attiva, intendendo per passiva le omissioni negli interventi e l'eutanasia attiva le azioni attive che portano alla morte del paziente. Il suicidio assistito ovviamente è un aiuto al paziente a morire. La differenza tra eutanasia e suicidio assistito sta nel ruolo del medico. Nell'eutanasia ha un ruolo fondamentale, nel suicidio assistito ha un ruolo più marginale, in quanto fornisce gli strumenti al paziente il quale attua la morte. Ritorniamo un attimo al tema del dolore. Allora, come dicevo prima, spesso il paziente che sta morendo, sta finendo la sua vita e se ne accorge, soffre molto e non sempre richiede di morire come atto finale, ma richiede di essere aiutato e di soffrire meno, ma soffrire nel senso non solo di un dolore fisico, ma anche di un dolore psichico, un dolore interiore. Le cure palliative sono un punto fondamentale e importantissimo. Il termine, ho messo questa fotografia per questo quadro perché è un po' il San Martino che dà il pallio, cioè il mantello. La cura palliativa è aiutare, coprire il paziente. Cura palliativa non è più terapeutica nel senso di curare una malattia per farla guarire, ma è una terapia di supporto che aiuta il paziente a star meglio, è il comfort del paziente che muore sereno. Per cui non è solo la terapia del dolore, ma è un insieme di terapie, è la terapia della nausea, la terapia della stitichezza, la terapia di muoversi meglio, la terapia psicologica, la terapia di recuperare perlomeno una minima capacità di autonomia, e ci sono tanti aspetti che vanno considerati. Purtroppo molte volte il paziente, cioè noi siamo per la nostra formazione, siamo portati a curare le malattie e nel momento in cui la malattia non è più curabile, come se fosse un po' una sconfitta, il malato rischia di essere un po' abbandonato, cioè non è più un caso interessante. Non solo il malato oncologico, ma il malato con la demenza, l'anziano, il pluripatologico, che ha praticamente un insieme di necessità di assistenza molto complesso. La legge del 15 marzo 2010, numero 38, ha dato delle disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Da allora sono nate le iniziative di ospedale senza dolore, cioè in cui la proposta è quella di non avere più il dolore ma di riuscire a controllarlo in ogni posto dell'ospedale. Il discorso di garantire le cure palliative, sono nati i reparti di cura palliativa e è stata maggiormente permessa la prescrizione della morfina, che è stata, diciamo, una prescrizione che fino agli anni 90, 80, 90 era molto limitata, con bisogna fare tre copie dello stesso foglio, cioè una cosa molto complessa, è stata resa più disponibile. Non c'è solo la morfina, ci sono di tanti farmaci, ci sono delle terapie del dolore molto complesse che comportano magari anche degli interventi chirurgici, delle analgesie spinali, cioè la terapia del dolore è diventata un ambito notevole, insomma non è solo la somministrazione della pastiglia o della puntura, e questo ha avuto un ruolo molto importante. Una buona cosa, secondo me, ce la mettiamo sempre degli aspetti negativi, però una buona cosa negli ospedali è che abbiamo la scala del dolore nella cartella clinica, che deve essere assolutamente compilata per tutti i pazienti ricoverati. È una scala logica che va da 1 a 10, per cui si chiede al paziente il dolore massimo è 10, il dolore minimo è 1, lei in questo momento come si sente? E viene segnato 1, 2, 3, 4 tutti i giorni. Questo è un dato molto importante perché oltre a rilevare come viene trattato il dolore, è un'attenzione all'aspetto del dolore, perché il dolore spesso, non essendo un dato rilevabile con la vista e con i dati sensibili, rischia di essere trascurato. Per cui se il paziente ha dolore, sì, ho capito, però intanto la pressione va bene, le cose sono buone, cioè è un aspetto molto importante. E coloro che sono nati gli hospice, non lo so, buone cose, punto di domanda. Qualche volta si dice, ma la società di oggi non è più come una volta dove si moriva a casa, c'era l'accoglienza familiare, c'è però da dire, ma si può ancora morire in quel modo lì? Cioè, le famiglie di oggi non sono più le famiglie allargate di un tempo, si lavora, magari la famiglia è fatta da due persone, cioè com'è possibile oggi realmente dedicarsi a un malato che ha problemi, non solo oncologici, ma anche un anziano con la demenza, con l'Alzheimer? Gli hospice possono dare una risposta, forse ci potrebbe essere qualcosa in più nel creare delle situazioni di ospitalità, tipo case, villaggi, quello, non lo so, che si avvicinano sempre di più magari alla vita comune, in cui ci sia però un'assistenza che possa andare da queste persone e non solo ricoverarle. Oggi purtroppo anche nella efficiente Lombardia questo non esiste, per cui il paziente spesso arriva all'hospice, che però è un posto importante dove tutte le cure palliative vengono vissute e fornite. La convenzione di Oviedo l'ho citata perché è un dato abbastanza importante, in quanto è il primo passo verso una applicazione di diritti della protezione della dignità e dell'identità dell'essere umano in un momento in cui l'applicazione della biologia e della medicina possono portare anche alla deriva. Nel 97 il Consiglio d'Europa si è trovato ad Oviedo e ha cominciato a definire una protezione verso i diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano. Ci sono stati alcuni stati che non hanno aderito, la maggioranza degli stati europei ha aderito, purtroppo non tutti hanno ratificato questo consenso di Oviedo. L'Italia è una di queste, nel senso che è una firmataria ma non ha mai ratificato questo trattato. In questo trattato non è mai stato varato un decreto legislativo che lo permettesse e non c'è pieno valore giuridico di quello che si è detto, per cui è vero che è firmataria, ma è come se non fosse stato fatto. Si è parlato a questo livello di consenso, questo è stato recepito, e di un dato importante di cui adesso parlerò un attimino, che è il testamento biologico, che sono che è il definire prima di trovarmi in una condizione in cui non posso decidere che cosa voglio fare. Questo è stato definito ad Oviedo, però non si è capito se deve essere vincolante o no, e questo è un dato di ambiguità notevole, perché se io faccio un dato anticipato di trattamento e poi non se ne deve tener conto, tanto vale che io lo faccia. In Italia siamo a questo livello, in altri stati no. Questo è il testamento cosiddetto biologico, cioè documento nel quale affido al medico le indicazioni anticipate di trattamento, però attualmente è privo di valore giuridico. Si dovrebbe depositare in un registro notarile, però una legge che è stata proposta ai tempi di Eluana Englaro dal governo allora in carica è stata approvata al Senato ma non alla Camera, perché poi è morta Eluana Englaro e la cosa si è fermata lì, non è andata avanti. E la proposta era quella di proporre i dati anticipati, cioè il testamento biologico, ma che non sia vincolante per il medico. In questa proposta di legge si cita anche l'idratazione e la nutrizione artificiale da considerare come sostegno vitale e non come trattamento sanitario, e pertanto non possono essere interrotte. Banalità, non è una banalità, adesso lo vediamo più avanti, perché questo porta a notevoli conseguenze. Questa è un flash, nel senso che alcuni, ovviamente favorevole all'eutanasia, hanno detto il Papa non ha voluto le cure di fine vita perché non ha voluto l'accanimento, altri l'hanno interpretato in un altro modo. La frase probabilmente che tutti hanno riportato e che forse ha detto è: lasciatemi tornare nella casa del Padre, ognuno lo può interpretare a suo modo. Queste sono flash. Terry Schiavo è una ragazza americana, sono tutti casi che hanno avuto un grande impatto sui media e hanno creato un grande scontro sociale. Terry Schiavo nel 2005, morta in America, è stata uno dei primi casi mediatici, Eluana Englaro in Italia nel 2009, Giovanni Nuvoli nel 2007, molto pesante il caso di Welby che a livello mediatico nel 2006, la nutrizione artificiale che questi pazienti avevano. La nutrizione artificiale è l'alimentazione e l'idratazione attraverso il sondino, o quello che viene detta PEG, che è un tubo che si mette nello stomaco e che invece di passare dal naso fa entrare il cibo nello stomaco direttamente. Per cui alimentazione sono delle sacche precostituite con alimento, calorie, proteine, zuccheri, lipidi, microelementi. L'idratazione è la quantità di acqua che viene introdotta per mantenere il corpo idratato nell'arco della giornata. La posizione della nutrizione artificiale è molto diversa sia a livello giuridico sia a livello clinico, medico, scientifico. La legge che abbiamo visto che sta in Parlamento definisce l'alimentazione artificiale come un sostegno vitale, non come una medicina. Le società invece italiana ed europea di nutrizione la definiscono invece un trattamento medico. Il Comitato Nazionale di Bioetica, che è un'emanazione del Parlamento e dà consigli sulle direttive da prendere, non la considera una medicina. La Corte di Cassazione, che ha dato la sentenza all'Englaro della possibilità di interrompere il trattamento, non l'ha definita una medicina. Sembra una banalità, ma crea lo spartiacque, perché se noi intendiamo che l'idratazione e la nutrizione sono terapie mediche, possono essere un accanimento terapeutico; se noi definiamo che non sono terapia medica, sono un sostegno vitale che viene detto deve essere proseguito, altrimenti si dà l'eutanasia e si commette un omicidio. Adesso mi piacerebbe concludere, sì, voi direte un minutino, qualcosa in più, concludere con alcune esperienze che ho studiato parecchio per poter definire queste cose, e tante cose non le avevo chiare neanch'io. Adesso le ho meno di prima, ma però riesco a proporvi delle riflessioni. Partirei con una riflessione che è un po', diciamo, la base del discorso, ed è ciò che la Chiesa ufficiale pensa e ritiene della Sertoria. Ho perso. Adesso arrivo, ciò che la Chiesa ufficiale ritiene sull'argomento dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico. Alcune cose le leggerò perché sono chiaramente dei documenti. Allora, innanzitutto Pio XII nel 57, parlando a un gruppo di anestesisti, che gli chiedevano: ma è giusto sedare un paziente fino a una sedazione completa se questo anticipa la morte? Dobbiamo tenere presente che i farmaci che usiamo, siano morfina piuttosto che altre cose, chiaramente hanno effetti collaterali che possono portare anticipatamente alla morte. E Pio XII si esprimeva con la soppressione del dolore e della coscienza per mezzo dei narcotici, quando è richiesta da un'indicazione medica, è permessa dalla religione e dalla morale al medico e al paziente, anche all'avvicinarsi della morte, e si prevede che l'uso dei narcotici abbrevi la vita. Questa era la domanda che veniva posta, e lui rispondeva: se non esistono altri mezzi e se nelle date circostanze ciò non impedisce l'adempimento di altri doveri religiosi e morali, sì. Per cui era il discorso della doppio effetto, come viene definito, cioè non cerco la morte del paziente, cerco di alleviargli il dolore. È chiaro che se non ho mezzi a disposizione che questo lo possano fare, accetto che l'abbreviazione della vita sia parte di questa terapia. Questo è quanto diceva Pio XII. La Chiesa ufficiale, attraverso soprattutto alcuni documenti che sono l'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II e il documento sull'eutanasia Iura et Bona del 1980, dicono queste cose. Rinunciare per propria scelta alla vita significa rinunciare a un fine di cui non si è padroni. L'uomo è chiamato a far uso della propria vita e non può distruggerla con le proprie mani. Il Magistero Pontificio proclama che Dio è il Signore assoluto della vita, dell'uomo, plasmato a sua immagine e somiglianza. La vita umana presenta pertanto un carattere sacro ed inviolabile, in cui si rispecchia l'inviolabilità stessa del Creatore. Uccidere l'essere umano nel quale è presente l'immagine di Dio è peccato di particolare gravità. Solo Dio è padrone della vita. Sull'eutanasia, in modo particolare, del documento Iura et Bona dice: nessuno inoltre può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può consentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta di una violazione della legge divina, di un'offesa della dignità della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l'umanità. Potrebbe verificarsi che il dolore prolungato e insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi altri motivi inducano qualcuno a ritenere di poter legittimamente chiedere la morte o procurarla ad altri. Benché in casi del genere la responsabilità personale possa essere diminuita o perfino non sussistere, tuttavia l'errore di giudizio della coscienza, fosse pure in buona fede, non modifica la natura dell'atto omicida, che in sé rimane sempre inammissibile. Le suppliche dei malati molto gravi, che talora invocano la morte, non devono essere intese come espressione di vera volontà di eutanasia. Sono quasi sempre richieste angosciate di aiuto e di affetto. Oltre alle cure mediche, ciò di cui l'ammalato ha bisogno è l'amore, il calore umano e soprannaturale, con il quale possono e debbono circondarlo tutti coloro che gli sono vicini. Si fa sempre più forte la tentazione dell'eutanasia, cioè di impadronirsi della morte, procurandola in anticipo e ponendo fine dolcemente alla vita propria o altrui. In realtà ciò che potrebbe sembrare logico umano, visto in profondità, si presenta assurdo e disumano. Siamo di fronte a uno dei sintomi più allarmanti della cultura di morte, che avanza soprattutto nella società del benessere, caratterizzata da una mentalità efficientista che fa apparire troppo oneroso e insopportabile il numero delle persone anziane e debilitanti. Questo Giovanni Paolo II. La Chiesa rinunci all'accanimento terapeutico, non si vuole procurare la morte, ma si accetta di non poterla impedire. Secondo la dottrina cristiana, però, il dolore, soprattutto quelli degli ultimi momenti di vita, assume un significato particolare nel piano salvifico di Dio. Chi ama la vita si interroga sul suo significato e quindi anche sul senso della morte e di come affrontarla, ma non cade nel diabolico inganno di pensare di poter disporre della vita fino a chiedere che si possa legittimare l'interruzione con l'eutanasia, magari mascherandola con un velo di vera pietà. Ce ne sono tante cose, questi sono alcuni spunti che ho voluto proporre perché mi sembrava molto chiaro il discorso della Chiesa. Propongo una riflessione opposta. Il professore morto recentemente, il professor Veronesi, il suo gruppo alla sua morte ha riproposto il discorso dell'eutanasia come proposta di legge e lui si esprimeva in questi termini: difendo il diritto di morire e respingo il preteso valore morale della sofferenza, ma servono regole e garanzia di tutti, anche di chi non la pensa così. La vita è un diritto e non un dovere. Partendo dal concetto che non esiste una indisponibilità assoluta della vita, il Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi, presieduto da Cinzia Caporale, ha presentato una mozione sui profili etici dell'eutanasia, invitando tutti a riaprire il dibattito. Non possiamo continuare a ignorare la tragedia silenziosa di quelle che sono state chiamate le cattive morti evitabili. Non possiamo continuare a negare all'individuo il diritto di decidere come morire. La tecnologia biomedica, segno del progresso in favore dell'uomo, non può e non deve trasformarsi in qualcosa che va contro l'uomo, la sua libertà, posticipando, dilatando e sospendendo, perfino invertendo il naturale processo del morire. Poi ci sono alcune definizioni che il professor Veronesi dà, e la sua conclusione è: io ho sempre difeso il diritto di morire, ho sempre respinto il preteso valore morale della sofferenza, sia il concetto che l'uomo non può liberamente disporre della sua vita. Su questo argomento doloroso, su cui normalmente la gente non vuole indugiare a pensare, ho scritto un libro che mi ha procurato la pena di molti ricordi, ma ho molto chiaro un pensiero: l'eutanasia non è dare la morte, ma salvaguardare la vita. Una vita che sta per spegnersi, ma ancora chiede il raggio di luce dell'amore, la mano calda della solidarietà umana. L'eutanasia è la cura suprema reclamata dall'uomo che soffre. Questo è il pensiero di Umberto Veronesi. Mi sembrava interessante anche proporre una lettura di un cattolico che è il professor Giovanni Reale, maestro esimio di filosofia, cattolico fervente, cattolico convinto, che alla moglie di Welby, dopo i suoi funerali negati dalla curia romana, ha scritto questa lettera. Gentile signora Welby, mi pare che sull'eutanasia siano stati fatti numerosi errori da varie parti. L'eutanasia è morte provocata con mezzi o con sostanze su un malato terminale, non rispettando lo sviluppo naturale della malattia e la sua conclusione naturale. La terapia imposta al suo marito e la nutrizione artificiale imposta per 17 anni all'Englaro rientrano a loro modo in forme di accanimento terapeutico. Chiedere la loro sospensione, pertanto, non ha nulla a che vedere con l'eutanasia, ma rientra in quella libertà che non può essere negata a nessun uomo, che chiede che la sua sorte sia riconsegnata alla natura stessa e sottratta a costrizioni tecnologiche che non sono affatto naturali ma artificiali. Come un malato deve sottoscrivere l'accettazione di essere sottoposto ad operazioni chirurgiche, anche le più semplici, e in questo modo lo si considera libero, anche chi non accetta, anche di non accettare l'intervento, così deve essere anche nel caso in cui venga a trovarsi nella necessità di terapie in vario modo invasive e quindi di forme di accanimento terapeutico. Il malato deve avere la libertà di accettarle o di non accettarle, deve essergli riconosciuta la libertà di non essere costretto a sottoporsi a quelle terapie quando divengano per lui insostenibili. In questo caso il malato chiede che gli venga concessa la libertà di essere rimesso in mano all'evolversi degli eventi stabiliti dalla natura stessa. Io, come credente, sono sicuro che questo sia lecitissimo e giustissimo. La natura l'ha creata Dio, la tecnologia è opera dell'uomo. Se io preferisco, alla fine della mia vita, che Dio stesso mi ha dato, lasciare alla natura, che Lui stesso ha creato, il suo corso, e non alle tecniche messe in atto dall'uomo, sono ben lontano dal commettere un atto irreligioso, anzi addirittura mi sento molto religioso, in quanto dico a Dio: è venuta per me la fine, sia fatta la tua volontà come vuole la natura, senza bisogno che intervenga l'uomo con le sue tecniche. Ciò non toglie naturalmente che altri uomini dicano invece: fatemi sopravvivere il più a lungo possibile, la tecnica mi difenda dalla morte per tutto il tempo possibile. La decisione deve essere lasciata all'uomo che ha avuto da Dio il grande dono della libertà, perfino quella di non credere in Lui e di opporsi a Lui. Spero proprio che non accada che lo Stato faccia una legge nella quale si sostituisce alle decisioni del malato e che quindi costruisca un mostrum giuridico, pretendendo di arrogarsi il diritto di stabilire Lui se e come e quando io posso morire. Da Englaro non è stata fatta vivere per 17 anni, ma con l'alimentazione artificiale le si è prolungata la sopravvivenza biologica, pagandola al prezzo di vera vita, e si è in qualche modo prolungata la sua agonia per 17 anni. La Chiesa, nel suo Catechismo degli Adulti, dice: neppure la rinuncia al cosiddetto accanimento terapeutico va confusa con l'eutanasia. Le cure enormemente costose e senza consistenti vantaggi per il paziente vengono omesse lecitamente e perfino doverosamente. Il malato ha diritto a morire con dignità. Non mi si dica che una nutrizione artificiale, con tutto ciò che comporta, sia naturale e che la sua interruzione sia una forma di eutanasia. Si tratta di sofismi nominalistici cui risponderei con l'ironia degli antichi: nel caso in cui vengano a mancare cavalli e restino solo degli asini, si faccia una legge che stabilisca che tutti quelli che sono asini siano detti e considerati cavalli. Con ossequi, Giovanni Reale. Il Cardinal Martini si è espresso in un documento che era stato poi pubblicato anche sui giornali dal titolo «Io, Welby e la morte». Il recente caso di Pier Giorgio Welby. E Martini dice: situazioni simili saranno sempre più frequenti e la Chiesa stessa dovrà dargli più attenzione e considerazione anche pastorale. Senz'altro il progresso medico è positivo, ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quanto non giovano più alla persona. Di grandissima importanza in questo contesto distinguere tra eutanasia e astensione dell'accanimento, due termini spesso confusi. Il punto delicato è che per stabilire se un intervento medico è appropriato non ci si può richiamare una regola generale quasi matematica da cui dedurre il comportamento adeguato, ma occorre un discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dell'individuo coinvolto. In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite, di valutare se le cure che gli vengono proposte in tali casi di eccezionale gravità sono effettivamente proporzionate. Sarebbe più corretto parlare non di sospensione dei trattamenti, ma di limitazione dei trattamenti. La medicina palliativa riveste una grande importanza. Poi ci sono altre cose, e vorrei concludere con l'ultima testimonianza di Enzo Bianchi, che è è del monastero di Bose, e ci ha fatto questa lettura al Congresso Nazionale di Medicina Interna nel 2015. Brevemente riassumo così. Si devono tralasciare trattamenti inutili, sproporzionati, che non hanno altro effetto che il mantenimento artificiale della vita. Purtroppo si dibatte ancora sull'alternativa tra le cure palliative e un certo dolorismo che a volte si vuole cattolico, ma il dolorismo va detto che non vuole sentirlo, è già stato condannato in modo ufficiale dalla Chiesa fin dalla metà del secolo scorso con Pio XII. È importante considerare le direttive anticipate redatte dal paziente, che non obbligano il medico ma gli chiedono di tenerne conto, la conoscenza e il rispetto della volontà del paziente nel preciso momento dell'incontro col medico. Si deve giungere ad alleviare la sofferenza fino alla sedazione, che può intervenire quando i sintomi della malattia sono refrattari a qualsiasi trattamento. Sì, c'è diritto alla sedazione profonda e continua fino alla morte. Nessun tentativo di conservare artificialmente la vita. Occorre evitare ogni sofferenza e non prolungare inutilmente la vita. Le cure palliative sono un dovere assoluto. L'etica cristiana, se vuole essere umanizzazione e accompagnare gli uomini e le donne verso la qualità della vita e della convivenza, deve riconoscere la coscienza come istanza fondamentale delle scelte, nella vita e di fronte alla morte. Non si deve mai dimenticare che in ogni persona c'è la coscienza, come ha detto il Vaticano II, è il nucleo più segreto e inviolabile del sacrario dell'uomo, al quale ognuno di noi, dopo aver ascoltato altre voci ed essersi confrontato con esse, deve obbedire. Su questo terreno della coscienza, cristiani e non cristiani dovrebbero confrontarsi e ascoltarsi per camminare insieme.
Dicendo così, ma come la vega, insomma. Sì. Vorrei, hai avuto la possibilità, o ti è capitato di parlare con, non dico il paziente, ma tu sei obbligato a dire la verità. E non tanto al paziente, perché, ma ai parenti, ai genitori, ai figli, la moglie.
E allora l'obbligo è un termine difficile, nel senso che si può parlare di orientamenti. Diciamo che i paesi anglosassoni sono molto espliciti, per cui al paziente viene detto tutto, cioè questa evoluzione della medicina porta a considerare più che la relazione con i familiari la relazione col paziente, per cui oggi ci scontriamo spesso col familiare che dice non dite niente perché non vorrei che poi si deprimesse. Io non sono oncologo e forse per fortuna ho meno possibilità di affrontare un paziente direttamente e lo lascio volentieri al collega oncologo che poi lo seguirà, che gli farà le chemio eccetera, che gli dice le cose. Però vedo che l'orientamento attuale è quello di cercare di, chiaramente lasciando sempre l'aspetto della speranza, di dire però come stanno le cose, per cui se uno ha un tumore chiaramente gli si dice che il tumore c'è, ma le possibilità terapeutiche possono portare a star meglio, magari non guarire, ma a cronicizzare la malattia, renderla accettabile, per cui è un cammino che si deve fare. Però col paziente bisogna assolutamente dirlo, altrimenti si è fuori dal campo della legalità, oggi non si può non dire.
C'è modo e modo di dire.
C'è modo e modo, certo, assolutamente.
Qualcuno che vuole intervenire? Andrea, tu vuoi intervenire?
Riguardo all'accanimento terapeutico, ossia Welby, no, di Welby, Reale ha chiarito che se uno seguisse la legge di natura certi problemi non sussisterebbero, no? Perché l'alimentazione artificiale ha sempre un risvolto medico. Se non c'è il medico che mi fa la PEC, io non posso alimentarmi, no? Mi domando, dietro a tutti questi dibattiti, a queste domande, no? Non c'è magari una cattiveria grossa, un grosso business da parte delle società di alimentazione, come diceva lei, piuttosto che da altri, che pensano di poter introdursi e farne eventualmente dei profitti. È un dubbio che mi viene.
È un dubbio legittimo, a cui però non so rispondere, perché nell'ambito farmaceutico purtroppo il business prevale. Abbiamo visto tanti casi anche di farmaci che sono stati poi tolti dal mercato, oppure che hanno avuto una storia un po' travagliata. La ditta farmaceutica deve perseguire un business, deve guadagnare. E c'è sempre l'aspetto dello studio dei medici, della loro scienza, coscienza, che deve essere quello che fa spartiacque. Non lo so se dietro a questo c'è il business. Sicuramente le ditte ci tengono a produrre questi prodotti, che spingano a fare queste cose per quello, non lo saprei. Non saprei. C'è un grosso dibattito, chiaramente non ancora chiarito su questo dato dell'alimentazione artificiale, perché i dati non sono. Cioè, la Chiesa si è espressa chiaramente nel definirle un dato di supporto naturale. Chi commenta dice: all'origine della vita ci si oppone alle tecniche della scienza, e alla fine della vita non ci si oppone alle tecniche della scienza, ritenendole un dato naturale. Allora viene un po' posto anche questo dibattito, insomma, credo che sia un dibattito, perché io risposte non credo di averne, sono cose nuove, sono cose da discutere sicuramente.
Buonasera, lei ha parlato dell'Englaro e mi è rinato un pensiero che ho fatto ai tempi in cui è stata barbaramente uccisa da quella squadra che è venuta da Udine, quel pulmino carico di 5-6 persone che sono andate a prelevarla. È venuto in mente il pensiero che mi trascina ancora oggi e che considero una mancanza che un giorno dovrò anche confessare, di non aver fatto niente, cioè di non essere stato presente in quel posto, a Lecco, incatenato davanti al cancello, per impedire che quella ragazza fosse portata lì, fosse ammazzata. Perché se fosse stata lasciata al suo posto, oggi sarebbe ancora viva, sicuramente. Secondo pensiero è questo, che cosa che mi interessa di quello che hai detto tutto, soprattutto la chiarezza con cui Giovanni Paolo II, anche Pio XII, hanno definito un limite, il limite del creatore, punto e basta. Da cui l'uomo è voluto come creazione, come creatore è voluto da Dio. E questo è il termine. Tutti gli altri, compreso il cardinale Martini, che se fosse vivo starebbe ancora lì a discernere, senza parlare del filosofo bravissimo di Candia, originario di Candia, che però come filosofo non darà mai una soluzione, ma alla fine ritornerà di nuovo a parlare, altrimenti i filosofi non avrebbero più niente da dire se finissero il discorso, anche se a me piace leggere questo filosofo, e voglio dire che la parola definitiva e chiara è quella di Giovanni Paolo II in questi documenti. Purtroppo oggi anche su altri documenti viene un po' messo da parte e ritorniamo a discernere. nessuna domanda, solo una considerazione.
Altre considerazioni, altre domande? Sì, prima del suo intervento avevo qualche convinzione o qualche idea, adesso non ce l'ho più e ti ringrazio. Perché probabilmente è un argomento molto complicato, ma una sola cosa volevo chiederti: perché si chiama dolce? Dolce morte, nel senso che è un invito, è un qualche cosa, cioè è strano, perché viene chiamata dolce morte? Forse perché la morte non piace a nessuno, e magari per invogliare qualcuno.
Ma credo che il discorso dolce morte nel termine iniziale sia riferito al fatto che il tentativo, da quello che viene detto morte per pietà, è il dare l'aiuto a qualcuno che sta soffrendo, sta vivendo male, qualcosa che nell'intento potrebbe essere aiutarlo a fare qualcosa che finisce bene, cioè per cui questa idea. Bacone è quello che, il filosofo Bacone, quello che dicevo prima, un po' iniziato il discorso di parlare di questo argomento verso il trattamento medico. Un tempo, eu è un termine greco che vuol dire bene, eu, tutte le parole che cominciano con eu vuol dire una buona cosa, una bella cosa, per cui anche la buona morte è intesa in precedenza come il morire bene ai tempi di Socrate, ai tempi degli antichi filosofi, era ritenuta come il considerare di morire come un atto della vita dovuto e per cui finire bene. Poi è stato ripreso in questo modo, credo, in quest'ottica qui, cioè il discorso è molto complesso in realtà. E io credo che chi attua queste, al di là del discorso politico che non voglio considerare, perché qualsiasi cosa che venga manipolata o intesa dalla politica, sia in un senso che in un altro, non ha dignità di essere considerata. Però io ritengo ad esempio che il papà dell'Englaro non l'abbia fatto con un intento di uccidere la figlia, ma con una pietà. Perché l'Englaro che noi vedevamo era sempre, non è mai stata fotografata nei momenti di fine vita, che pesava 20-30 kg. Cioè, non dico né che ha fatto bene che ha fatto male, cioè è mettersi nei panni di una persona. Non so che cosa si desidererebbe, che cosa si volesse per un figlio, per un figlio che si vede che non ha più relazione, non ha più nulla. Cioè, riesco a dare un giudizio, non lo voglio dare.
Scusa, sto pensando al futuro. Il medico e la sua coscienza nel futuro, e corro un po' avanti, non potremo più chiamarlo medico, ma diventerà un tecnico, perché avrà degli strumenti a disposizione che faranno loro i medici. Il medico è solamente colui che programma questi attrezzi, queste robot che potranno operare in modo incredibile, e allora arriveremo al punto, come dicevi, con la ibernazione, perché se vogliamo fare dei viaggi che impiegano 200 anni è chiaro che bisogna ibernarli, no? Il medico e la sua coscienza in questo futuro, che parte avranno?
Non lo so, perché a volte in casa dico: ma qual è il mio ruolo anche oggi? E il discorso del dottor House, cioè un'altra frase famosa del dottor House è: non me ne frega niente, io devo curare la malattia. Cioè, io devo essere un tecnico
o devo essere una persona che accompagna? È quella frase, no? Cioè, e io a volte non lo so realmente, perché nel mondo in cui viviamo, se io non sono un tecnico e non so risolvere una malattia quando è risolvibile, non faccio il mio lavoro. Anche se sono bravo e so comunicare, gli do la mano. Per cui dico, ma qual è? Sì, la fine è, devi essere tutte e due, molto facile. Ma qual è il ruolo vero? Cioè, oggi perché si va dal medico? Perché si vuole guarire da una malattia? Perché si vuole, se hai un problema psicologico, se sei credente vai magari dal padre spirituale, se no vai dallo psicologo. Il medico allora è solo un tecnico, perché deve essere così globale? A volte me lo chiedo e non lo so. Nella realtà poi mi comporto come mi viene spontaneo, che è quello di andare incontro alla persona che ho lì e dire, gli do una mano, insomma, perché poi questa è la realtà. Si spera che sia così, perché credo che comunque l'estrema tecnologia avrà un punto di ritorno.
Sì, possiamo chiudere qua.
Ecco. Bravo, Franco. Ti
ringraziamo. Grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.